deve essere richiamato.
Richiamato
bene. Buonasera a tutti, benvenuti. Consiglio comunale del 5 giugno 2014, do la parola alla dottoressa Saia per l'appello.
Toni Giuseppe.
Presente.
Britta Maria. Presente. Daniele Taiocchi. Presente. Palazzini Roberto. Presente. Lorenzi Cristian. Presente. Cornali Fabrizio.
Presente.
Di Palma Carmela.
È assente perché ha dovuto andare dalla madre che sta morendo, quindi sente giustificata.
Valota Giovanni.
Presente.
Cairo Micaela. Presente. Scarpellini Andrea. Presente. Ambrosini Rubi.
Passiamo alla trattazione del primo punto all'ordine del giorno, elezione del 25 maggio 2014, esame delle condizioni di ineleggibilità e di incompatibilità degli eletti alla carica di sindaco e di consigliere comunale, convalida degli eletti. Questa è una delibera imposta dalla normativa che impone nella prima seduta utile del Consiglio Comunale dopo le elezioni di andare a verificare se gli eletti rispettano i requisiti per l'eleggibilità oppure no. Non so, se volete andiamo a leggere gli articoli della norma, oppure ditemi voi.
Io ce li ho tutti, ve li posso leggere tutti, tra cui la 235 del 2012, articolo 11, che parla di incandidabilità addirittura per motivi di corruzione contro la pubblica amministrazione, cioè di reati contro la pubblica amministrazione, corruzione, peculato, istigazione alla corruzione e associazione a delinquere. Per cui queste cause che sono di incandidabilità daranno luogo, nel caso in cui, sopravvenissero nel corso, speriamo mai, nel corso del quinquennio, hanno luogo alla decadenza ipso iure, cioè anche la prefettura ha raccomandato di far rendere noto questo al Consiglio Comunale. Ecco perché vi abbiamo fatto sottoscrivere questa dichiarazione dove voi dichiarate che oltre che non avere cause di incompatibilità previste dall'articolo della legge 267-2000, articolo 59, 60, 61 e seguenti, anche quelli relativi alla legge 235 che vi ho appena detto, nonché al decreto legislativo 39 che parla pure delle inconferibilità, incompatibilità. Per cui se volete ve ne do lettura, se ne avete preso visione ditelo che non ne do
sì,
lettura. Ecco.
Mi pare che non ci siano cause di incompatibilità e ineleggibilità, anche perché prima di candidarsi bisogna fare la stessa dichiarazione, quindi se non ci sono altre, se non ci sono osservazioni possiamo andare in votazione. Chi è per l'approvazione del primo punto all'ordine del giorno? Alzi la mano. Serve l'immediata eseguibilità.
Sì, anche se di per sé è immediatamente eseguibile, però la faccio lo stesso.
E votiamo anche per l'immediata eseguibilità della delibera. Chi è favorevole? Alzi la mano. Contrari? Nessuno. Astenuti? Nessuno. Passiamo al secondo punto all'ordine del giorno, anche questo è un aspetto formale, il giuramento del sindaco eletto nella consultazione elettorale del 25 maggio 2014. Anche questa è un atto formale che deve essere svolto in un determinato modo, il sindaco deve indossare la fascia e in pubblica seduta sostanzialmente si deve dare atto di un giuramento appunto previsto dalla norma. Quindi mi alzo per mettere la fascia e per giurare. Si è staccato un pezzo di fascia. Contrario? L'emozione. Allora, io Giuseppe Togni. Dopo. Allora, Io, Giuseppe Togni, sindaco del comune di Cavernago, giuro di osservare lealmente la Costituzione italiana. Bene, passiamo al terzo punto all'ordine del giorno, che è la comunicazione e la composizione della giunta comunale. Il 30 maggio ho nominato la giunta comunale. La nuova normativa che ha previsto tutta una serie di riduzioni nell'ambito della spending review ha previsto che per questa tornata amministrativa per i prossimi 5 anni la giunta è composta da soli 2 assessori. Abbiamo potuto nominare solo 2 assessori rispetto a prima che ce n'erano 4. Vedete anche i posti a sedere in consiglio comunale sono scesi dai 12 precedenti a 11 attuali. Ho nominato come vice sindaco Daniele Taiocchi con delega alla cultura e all'innovazione tecnologica. E la dottoressa Britta Maria, assessore ai servizi sociali, alla disabilità e al lavoro. Anche nella scelta delle deleghe abbiamo voluto dare un'impronta. Vogliamo improntare la nostra azione amministrativa su 2 settori che riteniamo importanti, la cultura e quello dei servizi sociali. In un periodo di crisi come quello che stiamo vivendo abbiamo ritenuto fondamentale assegnare l'assessorato non solo quello che si chiamava prima servizi sociali, ma l'abbiamo chiamato alla disabilità e al lavoro. L'obiettivo sarà quello di cercare in tutti i modi di intervenire nelle situazioni di disagio sociale determinato da vari fattori. Come abbiamo scritto nel programma elettorale e lo ribadiremo ovviamente dopo nelle linee programmatiche, piuttosto che realizzare un'opera pubblica, se ci sono disagi sociali, prima si interviene lì, quindi la priorità va lì. Come abbiamo detto durante la campagna elettorale, ognuno di noi poi avrà sostanzialmente, sarà il riferimento di una branca dell'azione amministrativa. Non si può dare una delega formale a un consigliere comunale perché è vietato dalla legge. Comunque all'interno del nostro gruppo ognuno di noi avrà un particolare riferimento. In particolare Fabrizio Cornali sarà il referente per i giovani, Roberto Palazzini il referente per l'urbanistica, Giovanni Valota il referente per lo sport e il tempo libero, Cristian Lorenzi per l'attività che svolge e per le competenze che ha sarà il referente per il bilancio e Carmela Di Palma detta Stella sarà, conosciuta da tutti come Stella, sarà il referente per la scuola. Quindi anche qui la volontà di creare una squadra che in sinergia si muove per toccare ogni singolo punto della vita amministrativa. La delega all'ambiente per le problematiche che comporta e per la mole comunque di lavoro che comporta l'ho tenuta come sindaco, quindi è rimasta tutto ciò che non viene delegato rimane al sindaco, quindi la delega all'ambiente è rimasta mia. Io non ho nient'altro da dire sulla comunicazione, non è da votare perché è una mera comunicazione. Quindi passiamo al quarto punto all'ordine del giorno, che è la presentazione al Consiglio delle linee programmatiche relative alle azioni e ai progetti da realizzare nel mandato anni 2014-2019. Come dicevo prima, allegato alla delibera, per chi ha avuto modo di andare in comune, c'è il nostro programma elettorale, che chiaramente è stato realizzato con lo scopo poi di essere integralmente realizzato e portato a termine, quindi non potevamo far altro che allegare a questa delibera il nostro programma elettorale con tutto quello che intendiamo realizzare. Devo dire che i primi giorni che mi hanno visto all'opera non mi hanno riservato delle bellissime sorprese. Stiamo lavorando in modo assiduo per quanto riguarda il settore urbanistica, con Roberto Palazzini e con Cristian Lorenzi per quanto riguarda il bilancio, perché uno dei prossimi appuntamenti che ci attende è l'approvazione del bilancio di previsione 2014, c'è la necessità di far quadrare le spese correnti, anche in virtù del fatto che dall'anno prossimo le entrate provenienti dalla discarica della Bergamo Pulita non ci saranno più, quindi la scelta è stata: già da quest'anno dobbiamo in qualche modo trovare le risorse per far quadrare le spese correnti, cioè fare in modo che le entrate correnti coprano le spese correnti, onde evitare di utilizzare invece entrate in conto capitale per coprire le spese correnti, come purtroppo è stato fatto, e quindi sul fronte stiamo lavorando per cercare appunto di realizzare dal punto di vista del bilancio un bilancio equilibrato che non vada a incidere troppo sulla tassazione dei cittadini, nello stesso tempo che sia un bilancio virtuoso finalizzato a ottenere dei risparmi di spesa laddove è possibile. Sulle linee programmatiche chiaramente non posso che riportarmi al programma elettorale e proprio anche per innovare in termini di interventi abbiamo nominato come capogruppo Giovanni Valotta, e quindi quello che riguarda le linee programmatiche, il programma elettorale, Giovanni Valotta adesso ci farà un piccolo quadro di quelli che saranno i nostri investimenti e poi depositerà un intervento scritto. Grazie, lascio la parola a Giovanni Valotta.
Grazie e buonasera a tutti. Quanto è emerso dalla consultazione popolare del 25 maggio è ormai noto e ben chiaro. Con circa il 70% dei consensi ci è stato conferito l'onore e l'onere di amministrare il nostro Paese. Ora tocca a noi cambiare le sorti del nostro comune. Partiremo da piccole cose sino a quelle più importanti e le nostre promesse non rimarranno dei vani proclami elettorali. Il gruppo Progetto Cavernago continuerà con il lavoro di informazione periodica. In particolare verrà divulgato il bilancio sociale in modo che ogni cittadino potrà verificare ed avere sotto controllo come verranno utilizzate le risorse che avremo a disposizione. Verrà migliorata la comunicazione tra il comune e il cittadino con il relativo sito web e i canali social, così come il nostro sito web con il quale vi abbiamo sempre tenuti aggiornati sui nostri programmi. Siamo solo all'inizio e il lavoro da fare è tanto, la situazione è pesante. Abbiamo già iniziato a darci da fare senza perdere tempo come è stato promesso. Abbiamo un paese da ricostituire e lo vorremmo fare con l'aiuto di tutti, ascoltando le esigenze, le proposte e i consigli di tutti. Ci impegneremo a far funzionare come si deve le commissioni consiliari, certi di un dialogo costruttivo con la lista di minoranza e con tutti i cittadini che vorranno offrire il loro contributo. Il paese di Cavernago non è nostro o di chi ha votato. Cavernago è di tutti e la miglioreremo insieme perché da sempre siamo convinti che ragionando con il noi andremo lontani. Gruppo Progetto Cavernago, il capogruppo.
Grazie Gianni, ovviamente in termini di interventi non mi dilungo troppo perché sennò dovremmo rifare l'intera campagna elettorale. È chiaro che come avete visto nel nostro programma elettorale ci sono alcuni punti che abbiamo sin dall'inizio fatto presente, quindi l'idea di acquisire l'ex asilo di Malpaga per farci la sede della Proloco e la sede delle associazioni storiche di Malpaga. L'idea e la volontà di puntare su dei servizi di videosorveglianza alle scuole e nelle zone critiche del paese. Quello che sicuramente avrete avuto modo di vedere, abbiamo fatto già dei piccoli interventi alle scuole, abbiamo fatto un sopralluogo il giorno dopo che eravamo stati eletti con l'ufficio tecnico e abbiamo visto che purtroppo il marciapiede non è realizzabile di fronte, per intenderci, la Casa Bianca che si trova tra le due scuole, perché dal punto di vista tecnico il sedime stradale diventava troppo piccolo, quindi abbiamo iniziato ad abbozzare una barriera di protezione per i bambini. È evidente che quello era un tentativo per vedere se questa struttura poteva in qualche modo mettere in sicurezza i bambini. è stata apprezzata da chi frequenta la scuola e chiaramente l'idea è quella di andare a questo punto a vedere se è il caso di sostituirla con qualcosa di più permanente e più anche resistente. Quindi migliorare l'aspetto della sicurezza sulle scuole, quindi da settembre avvieremo il discorso del piedibus, già abbiamo fatto l'incontro con le maestre, lo hanno caldeggiato perché se riduciamo il numero di veicoli che arrivano chiaramente riduciamo la pericolosità del luogo. Le scuole presentano una serie di criticità, purtroppo entro il 23 maggio bisognava inoltrare al governo Renzi una richiesta di poter violare tra virgolette il patto di stabilità. Il governo Renzi ha fatto un decreto che stabilisce la facoltà per quei comuni che hanno necessità di intervenire sulle scuole di, se veniva fatta la richiesta, di potervi accedere. Purtroppo andava fatta entro il 23 maggio, comunque appena nominato ho predisposto la richiesta perché ci autorizzano a utilizzare 100.000 euro del patto di stabilità di quest'anno, speriamo che non venga considerata tardiva e che ci autorizzino, in quel caso avremo 100.000 euro da investire alla scuola che necessita sicuramente delle barriere fonoassorbenti sulle due o tre aule che sono rivolte verso la strada statale 498 e necessita di due condizionatori proprio in quelle aule perché quando fa caldo le maestre sono costrette a aprire le finestre, ma aprendo le finestre c'è un rumore infernale, chiudendo le finestre si muore di caldo e quindi è un circolo vizioso. Quindi anche alle maestre abbiamo fatto presente che da parte nostra c'è tutta la volontà di cercare di porre rimedio alle situazioni che ci sono. È chiaro che bisogna fare conto anche con i soldi, quindi cercheremo in qualche modo di intervenire prima possibile facendo una scaletta delle emergenze. Lascio la parola ovviamente a chi vuole intervenire. Grazie.
Noi avremo un attimo questo da consegnare, lo leggiamo. Più che altro sono le contrarietà delle linee guida, soprattutto su alcuni punti, solo su alcuni punti, perché di fatto poi alcune cose sono comuni ai programmi. Realizzare il rondò per Bagnatica. Siamo contrari alla realizzazione dell'opera in quanto realizzando il rondò per Bagnatica sicuramente ne beneficeremo noi, ma ne beneficeranno di più le eventuali cave previste nel territorio di Calcinate, i cui camion si riverseranno proprio su quel rondò. Pertanto, se la provincia decidesse in tal senso, il rondò dovrà realizzarlo a sue spese e non con le risorse dei cittadini di Cavernago. Variante strada statale 498. Qualora le scelte della Regione portassero all'insediamento di diverse cave nei comuni limitrofi al nostro, è necessario ottenere tutte le mitigazioni ambientali possibili, non escludendo la possibilità di far realizzare i cavatori una strada che limiti il traffico sul nostro comune. La nostra posizione in merito rimane comunque negativa all'insediamento di nuove cave sul territorio e nei paesi limitrofi, il cui traffico ricadrà inevitabilmente sulle nostre strade. Riteniamo inoltre che debba essere valutata attentamente la posizione delle attività esistenti sulla strada statale 498, in quanto verrebbero danneggiate dalla realizzazione dell'opera. Variante esterna per Malpaga. Siamo fortemente contrari all'opera in quanto porterebbe ad un consumo del territorio, rovinando in modo irrimediabile il contesto paesaggistico ambientale del borgo verso il Parco del Serio. Sarebbe un'opera che incentiverebbe il traffico sul nostro territorio e renderebbe pericoloso il collegamento delle piste ciclabili presenti. Qualora il TAR si esprimesse a favore del Comune, proponiamo di concordare con la proprietà altre opere a compensazione per migliorare il nostro paese. RSA. Il terreno posto vicino alle rogge è una delle ultime aree di cui il Comune dispone. Per la popolazione di Cavernago questa risorsa deve essere correttamente valorizzata. Siamo contrari all'opera non per le finalità sociali, ma per l'edificio che si vuole realizzare e no quindi a 35.000 metri cubi di volumetria e no ai 12-15 metri di altezza dell'edificio come progetto depositato dall'operatore interessato. Riteniamo un'opera utile per la collettività, la casa di riposo, ma non alle condizioni emerse sino ad ora. Centrale di Via Volta. Considerato il vostro programma elettorale, considerata la vostra campagna elettorale, le promesse e le parole che avete speso nei comizi in merito alla delocalizzazione della centrale di Via Volta a costo zero per la popolazione di Cavernago, vi chiediamo: siete disposti a prendere un impegno in Consiglio Comunale, quindi davanti alla popolazione di Cavernago, se entro 6 mesi, 1 anno, non rispettate quanto promesso dalle 3 dimissioni? Facciamo presente che, fino ad oggi la centrale è stata accesa 62 giorni, come riferiteci dal Comitato F9, durante il nostro incontro preelettorale. Siamo esterrefatti nel prendere visione che nel primo mese del vostro mandato la centrale rimarrà accesa continuativamente per 20 giorni. Quando spendevate le parole in campagna elettorale, voi che siete sempre preparati, informati, non sapevate e non avete voluto dire che sarebbe stata riaccesa? Niente, principalmente per queste motivazioni il nostro gruppo esprime voto contrario alle vostre linee programmatiche.
Allora, meritano delle risposte alcune cose che sono state dette. Allora, il rondò per Bagnatica, come abbiamo detto in campagna elettorale, è un'opera che è stata programmata e progettata circa 12 anni fa. Il senso di quell'opera è legato al fatto che la strada statale 498 è una strada pericolosissima. Su quel incrocio, se qualcuno va a vedere i dati, succedono almeno 4-5 incidenti l'anno, proprio perché è un incrocio pericoloso. È un'opera che quindi migliorerebbe la vivibilità e la sicurezza dell'intervento. Purtroppo, tra le brutte novità che ho scoperto in questi giorni, c'è il fatto che andava fatta una richiesta all'Enel che doveva durare 24 mesi. Ecco, benissimo, quella richiesta non è mai stata fatta. Quindi la pratica dei 24 mesi non è mai partita. Se anche si decidesse domani mattina di non realizzare l'opera, perché io non siamo un gruppo che dice la realizziamo a tutti i costi, giusto? C'è un problema, c'è un architetto che è stato incaricato, che ha già preso 40.000 euro per la progettazione, che a suo tempo è stato incaricato per essere il direttore dei lavori, che chiaramente vorrà la penale se non si realizza più l'opera, perché chiaramente vorrà la penale, è normale, peraltro è previsto. E nelle condizioni in cui è attualmente la strada bisogna fare un nuovo progetto per decidere cosa fare, non possiamo lasciare, l'avrete vista la strada com'è lì. Quindi bisogna dare un nuovo incarico a un architetto per fare un nuovo progetto, investire dei denari per fare una corsia di decelerazione, per finire il marciapiede, non lo so, ipotizzo, l'unica ipotesi è fare la corsia di decelerazione, si arriva a un risultato che tra penali, nuovo progetto, nuova opera, il risultato è che rimangono sul tavolo un 150-200.000 euro. Che si possono investire ovviamente per la collettività. Secondo noi tornare indietro è un suicidio. Non escludiamo che si possa tornare indietro, perché per carità non siamo qui a dire che non si può tornare indietro, però tornare indietro potrebbe essere un suicidio, perché rischiamo di trovarci 4 soldi che non portano a nessuna parte. Per quanto riguarda la variante strada statale 498, da un certo punto di vista mi sento offeso che mi veniate a dire a me che siamo favorevoli alle cave. Nel nostro programma elettorale c'è scritto che noi non siamo favorevoli alle cave. No, mi rimetto un volantino che è stato distribuito nell'ultima settimana della campagna elettorale, che c'era proprio una domanda specifica sul punto. Ecco, noi l'abbiamo scritto. Io ho fatto una battaglia personale per anni contro le cave. Durante i miei mandati di assessore all'ambiente sono andato in conferenza di servizio e tutte le volte ho espresso parere negativo, soprattutto sulla cava che va verso la strada di Bagnatica, proprietà Doneda. Quindi non si può dire che siamo favorevoli alle cave, semplicemente abbiamo detto se la provincia dovesse, provincia che poi peraltro bisogna capire se deciderà lei le cave o andranno alla regione, se dovesse decidere di realizzare di far realizzare queste nuove cave che sono dei mostri ambientali per come sono previsti nell'ultima bozza del piano cave, perché prevedono l'ampliamento della cava di Colosio, prevedono una nuova cava di Doneda attaccata a quella di Colosio. Poi sappiamo tutti come finiscono le cave, inutile che ci giriamo attorno, l'abbiamo visto attaccato a casa mia, ok? Quindi la nostra idea è se proprio dobbiamo, devono e vogliono far realizzare queste cave, dobbiamo chiedere delle mitigazioni ambientali e l'unica mitigazione ambientale che si può pensare è quella di una variante alla strada statale 498, perché già oggi, e io ho chiesto alla provincia, mi arriveranno nei prossimi giorni, i dati dell'ultimo censimento del traffico. La nostra strada statale 498 è una strada non ingolfata, di più ancora. Le nostre scuole elementari oggi patiscono una serie di conseguenze legate proprio al traffico pesante che c'è sulla strada statale. La variante non creerà danneggiamento alle attività commerciali, perché la variante prevederà il traffico del solo traffico pesante. Quindi tutti gli altri veicoli potranno passare serenamente e tranquillamente all'interno del territorio di Cavernago e frequentare le attività commerciali che ci sono. Per quanto riguarda la variante esterna per Malpaga, noi riteniamo, ma sul punto è una vicenda complicata perché ci sono numerosi pareri della sovrintendenza che si contraddicono e siamo stati costretti, e qui lasciatemelo dire, perché qualcuno non ha voluto battere il ferro quando era caldo, quando dai banchi della minoranza dicevamo è il momento di far realizzare quell'opera, adesso forse abbiamo perso il treno. Secondo noi è l'unico modo per salvaguardare il borgo, è l'unico modo, perché l'altra soluzione è chiudere la strada provinciale, che la proposta che fa la proprietà è quella di chiudere l'accesso al borgo. Tutto il traffico che passa sulla ex strada provinciale 96, oggi strada comunale, si riverserebbe sulla strada statale 498. Quindi la condizione sarebbe di assoluta invivibilità, perché se già oggi la strada statale 498, la ex strada statale 498 è una strada con un traffico pesante, immaginatevi se deviano tutto il traffico della ex strada provinciale 96 sulla strada 498. Non ci si muove più.
Facendo un intervento come sono le situazioni ad oggi. Sappiamo tutti che a luglio apre la Brebemi, che secondo noi porterà via comunque tanto traffico, e mettere sul ragionare ad oggi senza considerare un'opera così importante, secondo noi è sbagliato, anche perché sulla strada bassa per Malpaga è vero che oggi c'è molto traffico, ma nel momento in cui la Brebemi dovesse veramente avere un'incidenza importante, perché andare a rovinare quello che è un contesto naturalistico importante? Cioè vuol dire andare a fare una strada che poi magari fra qualche anno servirà o verrà ridotta.
Io non ho detto che la vogliamo realizzare a tutti i costi. Sicuramente per le condizioni che ci sono oggi e che si valutano oggi, l'unica soluzione è o si chiude l'accesso al borgo, perché quando verrà realizzata la piazza... È stato spostato.
Non sei vincolato, digli sì, va bene.
Sì, sono d'accordo. Attenzione, però. La realizzazione della piazza del borgo, e lo sai meglio di me, doveva già essere stata realizzata la piazza. La motivazione per la quale è stata spostata qual è? Che se viene realizzata e si fanno passare sopra i veicoli, viene danneggiata. Soprattutto i veicoli pesanti, per come è stata progettata. Questa è la motivazione.
Nessuno vieta di chiudere il traffico ai mezzi pesanti, quindi, visto che anche pericolosa
quindi, è il concetto. Il concetto che io sto esprimendo è la situazione attuale. Io guardo la situazione attuale, le criticità attuali sono queste. Sappiamo che c'è la Brebemi, per quanto mi riguarda ritengo che la Brebemi non porterà via tantissimo traffico, stiamo a vedere. Se non ci saranno più macchine sulla strada statale 498,
che apre fra un mese, cioè non stiamo parlando il 22 di luglio.
Se stiamo se tra tre mesi o cinque mesi non ci sarà più una macchina né sulla strada provinciale 96 né sulla strada provinciale 498, vi darò ragione e diremo... Prendiamo atto.
Non siamo qua, nessuno è così stupido da dire che non ci sarà più neanche una macchina, ma secondo noi andare ad intaccare un contesto naturalistico così per fare una strada che magari fra qualche mese o anno non servirà più è illogico per noi.
Realizzare quella strada lì non è che domani mattina noi partiamo e la facciamo realizzare. Per realizzare quella strada lì, se tutto va bene, ci vorranno almeno 4 anni. Da qui a 4 anni, se la Brebemi ci ha portato via il traffico, prenderemo atto della cosa. Cioè non è che ci sono le ruspe che stanno scavando.
Di realizzare quella strada lì, potreste valutare di fare altre opere, visto che comunque è vero che in convenzione...
Attenzione, non raccontiamo favole alla gente. In convenzione c'è scritto, ed è una convenzione capestre che io non ho votato e qualcun altro ha votato, che c'è scritto, cosa c'è scritto? C'è scritto che se la società Malpaga non realizza l'opera, la società Malpaga non deve versare un euro al comune, quindi se non realizza l'opera non versa niente. Poi andremo a discutere con la società, per carità, però è scritto, è una convenzione firmata, per modificare una convenzione ci vuole l'accordo delle parti.
Sicuramente, ecco. Ma tu mi insegni che non è impossibile trovare un accordo, giusto? Quindi basta la volontà delle parti e secondo il mio punto di vista c'è la possibilità di farlo.
Volontà magari che si può imporre meglio sulla Malpaga nel caso in cui iniziamo a vincere l'eventuale ricorso, tra virgolette, per cui la strada viene realizzata. Poi per esatto, però iniziamo magari a vedere come si evolvono le cose, poi per carità nessuno mette le bistecche sugli occhi qua, come diceva anche il sindaco, cioè si cerca comunque di ragionare dopo sulle cose che verranno fatte.
Beh, le condizioni attuali comunque evidenziano che la nostra priorità sarà quella. Bene. Io volevo esprimere semplicemente alcune perplessità circa questa obiezione che riguarda la Brevemi sui flussi di traffico, perché se analizziamo correttamente i flussi di traffico di questa così importante arteria vanno a livello del territorio sull'asse est-ovest. Qui invece parliamo di un flusso di traffico che va da nord a sud e viceversa. E io, aspetta, scusa un attimino, dopo è benissimo. Quindi questo cosa implica a mio giudizio? Non è detto che con l'apertura di quell'autostrada il traffico veicolare che noi subiamo in questo periodo possa automaticamente diminuire, anzi, perché con l'apertura dei caselli di Covo dopo Romano di Lombardia potrebbe addirittura far aumentare questi flussi di traffico. Quindi allora la sua obiezione secondo me lascia un po' il tempo che trova, però le opinioni ovviamente sono sempre libere. Ecco perché per noi è importante quest'opera, anche perché abbiamo in mente una risistemazione un po' generale della viabilità di questa, che va incontro proprio alla valorizzazione e all'appropriazione di questo borgo. Cioè vogliamo fare in modo che questo borgo, una volta che la proprietà avrà realizzato tutto questo progetto, non venga considerato quasi una sorta di ghetto, cioè una sorta di brandello significativo, tessuto urbano, completamente avulso dal nostro territorio di Cavernago. Quindi c'è una preoccupazione un po' più generale. E nel momento in cui il piano integrato prevede questa variante, che è vero, ha ragione, che va a erodere del terreno del parco, però ricordiamoci anche che bisogna fare una valutazione di costi e benefici. E il beneficio, secondo me, per il comune di Cavernago, a monte di questa erosione del territorio, però ci può far conseguire dei benefici non indifferenti. Certo, sono tutte poi considerazioni che in sede di commissioni faremo, fermo restando che poi dopo, per l'amor di Dio, la persuasione non è sempre data, però ci sarà un sano confronto su queste cose. Bene.
Poi, andando avanti, per quanto... Allora, per quanto riguarda la RSA, io prendo atto dei dati che voi... esplicate, che sono quelli del progetto che è stato depositato dalla cooperativa. Io personalmente non mi sono mai posto la questione di quanti metri di altezza e di quanti metri cubi, perché è una valutazione che ovviamente dovrà essere fatta nel momento in cui l'operatore di nuovo darà la disponibilità a realizzare l'intervento, perché come ben sapete è andato a fare parzialmente un intervento a Martinengo, ora l'amministrazione uscente è stata riconfermata, quindi può essere che il suo progetto di lungo periodo vada avanti, quindi potrebbe anche essere che non sia più interessato a realizzare un intervento. Quindi una volta che, se l'operatore riconfermerà il suo interesse, oppure se questo operatore o un altro operatore confermerà l'interesse, poi si farà la valutazione dei metri cubi, dei metri quadri e dell'altezza dell'edificio. Io ritengo però una cosa importante, che realizzare la RSA sarebbe per il comune di Cavernago un vantaggio per tutta la gente, non per il comune, per tutta la gente, un vantaggio non indifferente in termini di servizi, ma anche e soprattutto in termini di rilancio dell'edilizia. Quella zona dove deve essere realizzata la casa di riposo, purtroppo con la crisi dell'edilizia ha visto alcune aziende fallire, la zona immagino l'abbiate vista tutti, se andate giù ci sono delle palazzine abbandonate a metà, tutta una serie di problematiche che si verificano, perché chiaramente i cantieri sono abbandonati, rifiuti, animali. La realizzazione di questa struttura potrebbe incentivare, far ripartire anche magari l'edilizia, perché fa da connessione con quella zona che è stata inserita come edificabile, quindi potrebbe essere uno strumento per far ripartire l'edificabilità. Quindi non ci sono delle prerogative sulle altezze, prendo atto che voi non siete d'accordo sui 35.000 metri cubi e le altezze, va bene. Sulla centrale Via Volta devo respingere al mittente le polemiche che cercate di fare, perché allora, prima di tutto, nel nostro programma elettorale noi abbiamo detto che avremmo proposto una valida soluzione all'impresa e ovviamente questa è il mandato che ci è stato dato dagli elettori e questo è quello che faremo. Prendo atto che volete far polemica sul fatto che è stata riavviata la centrale, non ho mai negato che la centrale, mai in nessun comizio ho negato che la centrale sarebbe ripartita, anzi in un comizio elettorale ho detto una volta che hanno finito il piano di bonifica ripartiranno. E devo dire, io sono stato eletto il 26 maggio, il 27 maggio è arrivata una comunicazione di riavvio della centrale, perché era stata fatta una determina il 22 aprile 2014 dalla provincia, nella quale si diceva che una volta a quella conferenza di servizio ha partecipato il sindaco uscente con l'ufficio tecnico. Una volta fatta fatto il piano di bonifica acustica, che è stato approvato dalla conferenza di servizio e quindi anche dal comune di Cavernago, che era presente, la società doveva protocollare 5 giorni prima del riavvio della centrale una comunicazione dove comunicava che riavviava la centrale e era autorizzata a riavviare per 20 giorni. A quel punto io, non soddisfatto, il 27 maggio, quindi sono stato eletto il 26, il 27 maggio ho preso in mano la cosa, il 27 maggio mi sono mosso, mi sono studiato tutte le determine che c'erano e il 2 giugno, che era la festa della Repubblica, perché prima non ero riuscito, ho mandato una posta elettronica certificata alla provincia di Bergamo, dove segnalavo tutta una serie di incongruenze, perché attenzione, il piano di bonifica presentato dalla società SDL Energia, per quanto mi riguarda, aveva tutta una serie di aspetti che avevo già segnalato a suo tempo, però gli enti che hanno partecipato alla conferenza hanno ritenuto di esprimere un parere favorevole. Io ho quindi presentato alla provincia tutta una serie di osservazioni. E ho detto, il sottoscritto è stato nominato sindaco del comune di Cavernago solo il 27 maggio 2014, a seguito delle elezioni amministrative che si sono svolte il 25 maggio. Il 27 maggio la società, dopo aver presentato la perizia asseverata sui lavori di bonifica acustica, ha presentato comunicazione di riavvio dell'impianto. Nonostante le tempistiche evidentemente ristrette dalle elezioni ad oggi, il sottoscritto è chiamato a sospendere l'ordinanza sindacale numero 1 2014, emessa dal predecessore. Il sottoscritto ha rilevato una serie di incongruenze che rendono necessari dei chiarimenti scritti ed urgenti da parte degli uffici provinciali circa l'interpretazione e l'applicazione di una vicenda che ha visto l'emissione di numerose determine provinciali e che debbono necessariamente essere coordinate al fine di evitare questioni legali con la proprietà della centrale, ma anche e soprattutto con i cittadini. In particolare, nella determina 250 del 5 febbraio 2014, al punto 10,b, la provincia di Bergamo affermava che per eseguire le prove dei fumi erano sufficienti 16 ore di funzionamento dei motori. Nella determina 894 del 22 aprile 2014, al punto 4, la provincia di Bergamo disponeva che nell'arco di 20 giorni dal riavvio dell'impianto La società SDL Energia avrebbe dovuto procedere con una campagna di rilievi acustici, una nuova campagna del parametro polveri, una nuova campagna di rilevazione delle emissioni ad impianto funzionante per la durata di 10 giorni. Nella determina 894, la provincia di Bergamo non precisava in alcun modo che il riavvio dell'impianto presupponesse il funzionamento H24, cioè per 24 ore, per la durata di 20 giorni, ma dall'interpretazione della stessa si desume che il funzionamento H24 è prescritto per la durata di 10 giorni. Alla luce delle predette determine, e in particolare della determina 250, la campagna di rilevazione dell'emissione non necessita di un funzionamento per 24 ore. Al fine di tutelare il diritto alla salute e al riposo, non sussistendo allo stato alcuna prova che il piano di bonifica abbia effettivamente ridotto le emissioni sonore, ad avviso dello scrivente l'impianto dovrebbe funzionare H24, cioè 24 ore, solo nella notte dei rilievi acustici, cioè al fine di verificare il rispetto del piano di zonizzazione acustica, ciò nel rispetto del principio di precauzione imposto dall'ordinamento. Nella determina 894 non si comprende se la provincia abbia o meno autorizzato il rodaggio dell'impianto, perché se così fosse verrebbero violate le norme imposte dal decreto legislativo 152 del 2006, che stabilisce che il termine perentorio per l'analisi delle emissioni è fissato in 10 giorni dalla messa a regime. La previsione di riaccensione di rodaggio presuppone che l'impianto non possa considerarsi né in esercizio né a regime, con evidenti conseguenze in termini economici per l'azienda. Qui si sta parlando di un impianto che è stato acceso più di un anno fa, aveva come prescrizione che doveva mettersi, allora viene messo in esercizio, poi ha 6 mesi di tempo e poi viene messo a regime. È stata protocollata la comunicazione di messa a regime, ma oggi si parla di rodaggio. Se è un impianto che si sta rodando, vuol dire che non è messo a regime e questo ha delle conseguenze non indifferenti dal punto di vista economico. Però la risposta della provincia sul punto è evasiva. Nella campagna di rilevazione acustica proposta dall'azienda è previsto un campionamento sino alle ore 23, quando in precedenza era stato fissato ed eseguito un campionamento alle ore 3. Quindi io ho chiesto che venga realizzato un campionamento alle ore 3 per avere gli stessi dati. Nell'ambito della campagna di rilevazione acustica andrebbe inserito un nuovo punto, proprio alla luce dei lavori eseguiti, per verificare se il piano sia o meno rispettato complessivamente, come già chiesto dal Comune di Cavernago, mezzo posta elettronica certificata e ad oggi, perché il giorno stesso che sono stato nominato ho mandato alla ARPA la richiesta di inserimento di un nuovo punto di rilevazione, però nonostante siano passati quasi 10 giorni nessuno mi ha ancora risposto. Tutto ciò premesso, il sottoscritto chiede immediati ed urgenti chiarimenti alla provincia di Bergamo affinché chiarisca se le analisi delle emissioni del parametro polveri possono essere effettuate anche con motori funzionanti solo per 16 ore. Se sia conforme alla normativa vigente la deroga al prescritto decreto legislativo 152 del 2006, e cioè la fissazione di un termine di 20 giorni, anziché quello prescritto dal decreto legislativo di 10 giorni. Se l'impianto della società sia da considerarsi in esercizio ovvero a regime, alla luce della deroga di cui al numero 2, se in virtù del principio di precauzione che impone il contemperamento degli interessi che il funzionamento H24 dovrebbe protrarsi per non più di 10 giorni e comunque non oltre la giornata in cui è stata fissata la rilevazione acustica notturna, se la determina 894 del 22 aprile 2014 prevede la riaccensione dell'impianto H24 per 20 giorni, come dalla lettera della stessa determina, oppure come dalla lettera della stessa determina, 10 giorni. Io cosa ho fatto? Siccome la provincia non ha risposto e io ero tenuto in forza dalla conferenza del 22 aprile, a cui io non ho partecipato perché non ero sindaco, quindi io non ho espresso il parere favorevole che invece è stato espresso, ho fatto una ordinanza, non di revoca dell'ordinanza che è stata emessa a gennaio, ma una sospensione temporanea provvisoria dell'ordinanza per 10 giorni. Perché secondo me, alla luce di quello che era scritto nella determina, l'ho fatta per 10 giorni. La provincia di Bergamo, non vi leggo la lettera perché sennò stiamo qui fino a domani mattina, comunque è al protocollo, mi ha risposto dicendo che nella conferenza di servizio che era stata fatta a aprile, il Comune di Cavernago insieme agli altri enti aveva autorizzato la riaccensione dell'impianto per 20 giorni per consentire le rilevazioni acustiche, fare fonometriche, e per fare la campagna di rilevazione delle polveri. Quindi, purtroppo, ho dovuto fare una sospensione dell'ordinanza del sindaco per 20 giorni, dal 3 giugno 2014 al 23 giugno 2014, dopodiché l'ordinanza rientrerà in vigore, quindi di notte non potranno funzionare a meno che le rilevazioni del piano acustico dimostrino che loro rispettano il piano acustico. Purtroppo, dopo la riaccensione che è avvenuta ieri, ci sono state tutta una serie di segnalazioni al protocollo del comune, dove sono state segnalate tutta una serie di fumate nere, tant'è che l'impianto, che doveva funzionare 24 ore su 24, è ancora spento. Cercano di riaccenderlo, ma fa le fumate nere. Quindi io oggi ho mandato nuovamente una posta elettronica certificata, che non vi sto a leggere, perché sennò veramente, siamo, a meno che vogliate che ve la legga, stiamo qui tutto il giorno, dove sostanzialmente faccio una serie di domande alla provincia e agli enti in indirizzo. L'impianto di produzione di energia elettrica alimentato ad olio vegetale grezzo nel comune di Cavernago, situato in via Volta, può essere considerato un impianto a regime? E sul punto la provincia non mi ha risposto, perché nella risposta che mi ha mandato ha detto soltanto: la società ha comunicato formalmente la messa a regime dell'impianto, ma il fatto che l'abbia comunicato e che sia a regime è un altro discorso, e la provincia sul punto non mi ha risposto. Se sia normale che un impianto a regime produca fumate nere continue, debba essere in continuazione spento e riacceso? Se non sia il caso di effettuare i sopralluoghi di natura tecnica volta ad accertare che i lavori svolti oggetto di autocertificazione da parte della centrale sia conformi al progetto iniziale. Come sicuramente saprete, tutto ciò che è stato realizzato nell'impianto è frutto di autocertificazioni. Mai nessuno, almeno mi risulta, è mai venuto a controllare che quanto dichiarato dal tecnico sia conforme a quanto corrisponde al progetto. È ovvio che il tecnico risponde penalmente se fa una dichiarazione mendace, quindi si presuppone che questo non accada. La cosa che balza agli occhi, se voi andate a vedere le certificazioni, il tecnico che fa le certificazioni è un tuttologo, perché ha certificato tutto. Certifica la zonizzazione acustica, certifica il rispetto del fuoco, certifica il rispetto dei cementi armati, certifica il rispetto... Io non so se è specializzato in tutti questi settori. Quindi questa è una cosa che balza all'occhio e che più volte abbiamo e ho segnalato. E poi ho fatto la domanda che a me interessa, perché io sono, tra virgolette, investito dalla salute pubblica dei cittadini di Cavernago, e questo è un tema che mi sta particolarmente a cuore, e ho detto alla provincia, perché qua il problema è molto chiaro: se io fermo quell'impianto il comune di Cavernago paga i danni, ok? Perché chiaramente se io lo fermo in modo, tra virgolette, illegittimo, perché sbaglio, non pago io, poi vengono a prendere me, ma lasciamo perdere, magari potrei anche decidere di pagare, ma il problema è che pagano le tasche dei cittadini di Cavernago, e non mi sembra il caso di prendere provvedimenti azzardati, perché chiaramente pagheremmo tutti insieme. E quindi ho chiesto se dal punto di vista della salute pubblica sia ammissibile che l'impianto in questione possa emettere i fumi neri oggetto di documenti fotografici inviati dal comitato F9, e se il principio di pubblica utilità, perché questo è un impianto pubblico, urgente e indifferibile, quindi se lo fermi paghi i danni. Allora ho detto, se il principio di pubblica utilità che sostiene l'impianto in questione sia tale da non giustificare un immediato intervento di inibizione allo svolgimento dell'attività in ragione del superiore principio di tutela della salute. Quindi ho detto alla provincia, ditemi voi, un impianto può funzionare in queste condizioni? Punto di domanda. C'è anche la tutela della salute da far valere. E poi ho chiesto se durante le rilevazioni fonometriche fissate per il 13 giugno alle ore 22:30 sarà presente un tecnico della provincia che deve venire per certificare che tutto si svolge in modo regolare. Ovviamente io sarò presente, l'ufficio tecnico sarà presente. Se durante le rilevazioni fonometriche la provincia o gli enti interessati si faranno consegnare il tracciato del funzionamento dei motori per verificare se gli stessi stanno girando a regime ovvero a potenza ridotta. Quindi personalmente vi dico, il tema della centrale come i temi ambientali sono temi che mi stanno particolarmente a cuore. Vi assicuro che in questi 7 giorni, 8 giorni di mandato ho avuto tantissime cose da fare, però non mi sono dimenticato della centrale di Via Volta, anzi pur di notte mi sono dedicato a scrivere questi documenti che portano via tempo, perché bisogna mettersi lì, studiarsi le determine e leggerle, però è un tema che ci sta particolarmente a cuore. Ribadisco che l'impianto è in una posizione sbagliata, è in centro al paese, e quell'impianto non va bene in centro al paese, perché necessariamente sono due... Quindi ribadisco l'impegno del nostro gruppo a trovare una soluzione, che non è certamente quello di prendere l'impianto e portarlo a 200 metri di distanza. Quello che noi vorremmo cercare di ottenere è quello di trovare un soggetto interessato alla realizzazione di un intervento edilizio sul capannone che versi delle somme che soddisfino la proprietà che rientra dell'investimento che ha fatto. Questo è il nostro obiettivo. È ovvio che ci troviamo di fronte a un impianto che è stato autorizzato legittimamente, che è stato realizzato, probabilmente entrerà anche in funzione, però il nostro obiettivo è questo, nulla di più. Grazie. Non ci sono altri interventi? Allora andrei in votazione. Chi è favorevole all'approvazione delle linee programmatiche per il mandato anni 2014-2019 alzi la mano. Contrari? Tre. Astenuti? Nessuno. Facciamo anche questa immediatamente eseguibile? Non serve?
Ah.
Ok. Va bene, grazie. Allora passiamo al quinto punto all'ordine del giorno. Anche questa è una delibera formale che deve essere fatta. Appena insediato, il Consiglio Comunale deve indicare definizione degli indirizzi per la nomina e la designazione dei rappresentanti del Comune presso gli enti e le aziende delle istituzioni. Si tratta sostanzialmente di andare a delineare le... Allora, sostanzialmente andiamo a riproporre per la nomina appunto dei rappresentanti, andiamo a riproporre ciò che prevede la norma, e cioè per essere nominati o designati rappresentanti comunali presso enti, aziende, istituzioni, gli interessati dovranno possedere tutti i requisiti richiesti per l'elezione alla carica di consigliere comunale, possedere una particolare competenza tecnico-amministrativa per studi compiuti o per funzioni disimpegnate presso aziende pubbliche o private o per pubblici o per uffici pubblici ricoperti, non essere in rapporto di parentela ascendenti, discendenti, di coniugio ed affinità fino al terzo grado con il sindaco. Alle nomine e alle designazioni sono assicurate le condizioni di pari opportunità prevista dalla legge 10 aprile 91 numero 125. Per quanto riguarda il Comune di Cavernago, l'ente dove mandiamo rappresentanti è il Parco del Fiume Serio, l'Uniacque, non mi risultano altri enti. Per quanto riguarda Uniacque, andrò io come sindaco, mentre per quanto riguarda il Parco del Fiume Serio ho già nominato Roberto Palazzini, che peraltro, proprio rispettando il punto A2 della delibera, ha fatto, correggimi se sbaglio, un percorso di formazione proprio all'interno del Parco del Fiume Serio, quindi era la persona più indicata per andare. Non so se ci sono osservazioni sulla delibera. Quindi andiamo in votazione. Chi è favorevole all'approvazione della definizione di indirizzi per la nomina e la designazione dei rappresentanti del Comune presso enti, aziende e istituzioni, alzi la mano. Unanimità. Contrari? Nessuno. Astenuti? Nessuno. Votiamo l'immediata eseguibilità. Sì. Immediata eseguibilità. Chi è favorevole? All'unanimità. Astenuti? Nessuno. Contrari? Nessuno. Passiamo al sesto punto all'ordine del giorno. Queste sono delle nomine, anche queste formali, perché di fatto per le attività che svolgono queste commissioni a nostro avviso potremmo anche non nominarle, però dobbiamo farlo per legge. Dobbiamo nominare l'elezione della commissione elettorale comunale e la nomina della commissione per la formazione degli elenchi dei giudici popolari. I giudici popolari sono quelle persone che danno la disponibilità e che vengono chiamate nella Corte d'Assise d'Appello. È uno dei pochi casi in Italia in cui c'è la giuria popolare per decidere determinati fattispecie di reato. Allora, dobbiamo fare una votazione a scrutinio segreto. Per quanto riguarda la commissione elettorale, votano tutti i membri del Consiglio Comunale tranne il sindaco, mentre per i giudici popolari vota anche il sindaco.
Minoranza, un rappresentante della minoranza e due,
della maggioranza.
Avremo due membri effettivi e membri supplenti. Due membri effettivi della maggioranza membro effettivo della maggioranza, della minoranza, e idem per quanto riguarda i membri supplenti. Dobbiamo nominare due scrutatori.
Sì. Nominiamo. Chi nominiamo come scrutatore? Uno di voi? Tu vai bene. Va bene. Cairo e Cristian Lorenzi.
Questo dove dobbiamo...
Allora, questi li distribuiamo. Effettivi. Allora, facciamo i membri effettivi.
Prima facciamo questa. E poi...
No, fai passare.
No.
Scarpellini, Taiocchi, Britta.
Vi sono Britta che ha avuto 3 voti, Taiocchi 3 voti e Scarpellini 3 voti. Andremo adesso ai membri supplenti. Ci pensa lei di qua. Sì, dobbiamo farlo. Per forza è così. E se la procedura è questa, sarà fatta. Perché cosa voleva la vita?
Dicevamo i nomi.
No, è procedura segreta, è così. Se la legge dobbiamo rispettarla.
Ambrosini, Lorenzi, Ambrosini, Lorenzi, Cornali.
Allora, Lorenzi 4, Ambrosini 3, Cornali 2, quindi questi sono i membri effettivi, di supplenti.
Supplenti, va bene. Passiamo alla votazione per i giudici
popolari.
Anche qui va nominato un membro effettivo, giusto?
Sono 2 membri. Basta.
Sono 2, quindi uno per la minoranza e uno per la maggioranza. Qui voto anch'io, giusto?
Sì, qui voto anche lei.
te lo ridò. Perché ne serve un solo. Oh, Cristian.
E rimangono gli stessi allora, gli scrutatori?
Sì, sì. Qui non c'è poi da votare.
No, no, è votato, più votato di così.
Esatto.
Tajocchi, Ambrosini, Tajocchi, Ambrosini, Tajocchi, Tajocchi.
Ambrosini, Ambrosini, 1, 2, 3, 4, 5, 6.
Beh, 8, 9, 10. Grazie. Adesso passiamo 3, al 4. Settimo. E ultimo punto all'ordine del giorno.
Aspettate che non mi
ci sono io.
Sì. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 3, 10.
È giusto.
Va bene. No, volevo vedere se era.
Sì, okay. Scusate. No, non è l'ottavo. Settimo. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Settimo punto all'ordine del giorno che è la.
No, ottavo.
Ottavo. Sì, ho sbagliato a scrivere. Ah, sì. Allora. Settimo punto all'ordine del giorno è il conferimento della cittadinanza onoraria a padre Santino Epis. Immagino che tutti sappiate che l'8 giugno, domenica, si festeggia il 50° dell'ordinazione presbiteriale di padre Santino Epis. Abbiamo ritenuto che un traguardo come questo dovesse essere celebrato in modo, tra virgolette, diciamo, un po' particolare. E quindi abbiamo pensato di procedere con una delibera formale di conferimento della cittadinanza onoraria. Padre Santino Epis, immagino lo conosciate tutti, è una persona che è un padre monfortano che da anni, cittadino di nascita di Malpaga e di Cavernago, da anni non vive a Malpaga, però da sempre ha avuto nel cuore Malpaga, il suo paese, i suoi cittadini, e quindi abbiamo ritenuto importante fare questo gesto. Non sto a dilungarmi ulteriormente, semplicemente vi leggo il passaggio della delibera che giustifica il conferimento della cittadinanza onoraria. Dato atto che padre Santino Epis, nell'esercizio della sua missione, ha offerto l'esempio di una vita ispirata ai fondamentali valori umani della solidarietà, dell'amore e dell'aiuto degli altri, specialmente dei più deboli e bisognosi. Ha diffuso nei cittadini di Cavernago e Malpaga il principio che occorre rapportare la propria vita innanzitutto ai valori cristiani. Nel suo esercizio spirituale ha perseguito con alto impegno i valori intramontabili dell'uomo, diffondendo nella sua opera quotidiana la cultura della pace, della giustizia e dell'equità sociale, come valori che devono guidare ogni uomo per il bene di tutti. Numerose le iniziative sociali e culturali ideate, progettate e realizzate, con la finalità di promuovere e salvaguardare la cultura dei nostri padri e del loro ambiente contadino. La sagra dei due castelli in festa, mostre fotografiche e la raccolta degli attrezzi contadini, il raduno degli emigranti, lo sport per i giovani, l'attenzione a non disperdere la memoria e i valori dei nostri anziani. È considerato che questo impegno per il suo modo di interpretare la missione pastorale a padre Santino Epis vengono riconosciute doti di disponibilità, altruismo, umanità, giustizia, aiuto e conforto nel bisogno, tali da indurre un diffuso sentimento di gratitudine tra i cittadini di Cavernago, considerato che il Consiglio Comunale di Cavernago intende farsi interprete di questi sentimenti attraverso il conferimento alla cittadinanza onoraria, quale visibile segnale di riconoscenza per i 50 anni di ordinazione presbiteriale e di lavoro nel campo sociale, della solidarietà e della promozione culturale. Visto che il conferimento a cittadinanza onoraria non è regolato da particolari norme e disposizioni di legge, delibera di conferire al reverendo padre Santino Epis la cittadinanza onoraria del Comune di Cavernago, quale riconoscimento del servizio pastorale svolto, costantemente impegnato a favore della crescita umana e sociale di tutta la collettività, con la motivazione precisata in premessa. Domenica mattina ci sarà la messa a Malpaga alle 9.30, alle 10.30, scusate, alle 10.30. Dopodiché ci sarà, padre Santino Epis ha voluto che venisse inaugurata una mostra fotografica all'interno dell'ex asilo di Malpaga, quindi ci sarà il taglio del nastro, e in quell'occasione l'amministrazione comunale di Cavernago gli conferirà la cittadinanza onoraria e una targa appunto per riconoscere questo impegno. Se ci sono interventi particolari oppure andiamo in votazione. Allora andiamo in votazione. Chi è favorevole per la concessione della cittadinanza onoraria a padre Santino Epis alzi la mano. Astenuti nessuno, contrari nessuno. Dichiaro chiuso l'immediata eseguibilità, sì, perché se no non arriviamo in tempo. Chi è favorevole all'immediata eseguibilità della delibera? Contrari nessuno, astenuti nessuno. Dichiaro chiuso il Consiglio Comunale del 5 giugno, ringrazio tutti per la partecipazione. Volevo